Ciao, ti presento Jack.
E 14 in punto, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Oggi puntata densissima, un venerdì pazzesco. Voi tutto bene là fuori? Che sembrava che c'era il sole, invece prima di entrare in studio ho guardato fuori, grigione. Vabbè dai, tanto il weekend arriva lo stesso. E comunque adesso abbiamo un'ora da trascorrere in compagnia. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail se volete farne parte in maniera attiva. Oggi ci sarà la cartolina ovviamente da Sanremo, lo facciamo subito oggi. Poi ci collegheremo con Parigi perché Marcello Lorrai ha qualcosa da raccontarci. E poi in redazione capita ogni tanto di parlare, in redazione musicale, no? Di come la musica cambi, ma anche di come cambi il modo di raccontarla la musica. Oggi parleremo un po' di MTV, faremo con Massimo Coppola e poi scoprirete perché. Parleremo di Nickap, di Irlanda, un sacco di roba. Partiamo però salutando in maniera definitiva, nella sua posizione di artista della settimana, Sharon Van Etten, e quindi cominciamo con un suo brano dal suo ultimo disco, e per la precisione andiamo ad ascoltarci, Indio, il disco è Sharon Van Etten and the Attachment Theory. Indio, Sharon Van Etten, dal disco Sharon Van Etten and the Attachment Theory. Come dicevamo, Sharon Van Etten, ultimo giorno per quanto riguarda Jack, in cui è artista della settimana, appunto, qui su Radio Popolare. È il momento però, e oggi lo mettiamo subito, della cartolina da Sanremo.
Mandaci una cartolina e una ridente foto di te.
Saluti da Sanremo, la cartolina di Tormento.
Eccoci, che bello Torme averti con noi, come va?
Fantastico, super piacere, mannaggia, non vedo l'ora di rivederti.
Anch'io, anch'io, anche perché immagino ci sarà parecchio da raccontarci. È bello saperti in terra di Sanremo per andare a riconquistartelo un po'. Sì. Abbiamo dei ricordi un po' così così, noi che seguiamo bene te e quell'ambiente lì, e lo sai bene. Insomma, è stato un po'
nel cuore comunque, sì, devo dire, anche l'ultima volta con Livio Cori è stato fantastico.
È stato fantastico.
Tutti i cerchi, grandi cerchi che si chiudono.
Possiamo dirlo che questo è un po' per quanto ti riguarda, ma anche un po' per quanto riguarda il rap, un Sanremo di cerchi che si chiudono.
Assolutamente, perché poi stasera veramente se ne chiude un altro gigante, anche se già durante le prove con Neff è stato fantastico.
Ecco, arriviamoci un pochino per volta, perché la prima roba che ci siamo detti fuori onda è stata che sei nel delirio. Immagino che questa cosa valga sempre, al netto di poi tutto quello che era successo quella volta là, ma l'hai trovato un po' cambiato anche il delirio intorno al festival in sé in questi 26 anni?
Ma guarda, quello più che altro che noto rispetto all'epoca è che oggi, vabbè, siamo veramente tutti super amici, poi c'è l'ambiente, siccome ci sono tanti che provengono, se non dal rap, comunque da ambienti molto vicini, in realtà siamo tutti super amici, questa cosa è bellissima, vederci, anche conoscere qualcuno come Olly che non conoscevo, ma siamo tutti veramente grandi fan uno dell'altro, ma anche di Sanremo Giovani, tra Alex e Sembre, sono tutti ragazzi fantastici.
E tra l'altro, in realtà, perché poi escono un sacco di cose, no, di interviste, ne fate un milione, e quindi noi si incappa in qualcosa, si nota che di rap ormai parla anche chi tendenzialmente fa altro, visto che comunque Brunori ne capisce abbastanza, uno dice, hai visto?
Mito,
è un mito.
Vuol dire, questi figli, perfino a me, comunque mio figlio, è lui che mi rinnova e mi tiene aggiornato, anche se cerchiamo sempre di essere sempre pronti, ma è bello comunque avere vicino le generazioni vicine, che sono veramente proiettate nel futuro, dai, noi adulti troppo proiettati nel passato, io vivo molto nel presente, ma vedo quelli della mia età, mamma, tutti quanti nostalgici di tempi andati che erano belli, però ora non è che erano, cioè a me piacciono più questi tempi, siamo super informati su tutto in tempo reale, un'altra storia.
È un'altra storia, poi sai, il passato è sempre bello perché sai che ci sei sopravvissuto in qualche modo, no? E invece bisognerebbe riuscire a godersi quello che si ha adesso, prima di rimpiangere, di però com'era bello lì, goditelo, sei qui.
Anzi, proiettati nel futuro come lo sono i giovani, secondo me è proprio il modo migliore, però il presente è sempre più importante, che siamo sempre in paranoia e presi male perché non riusciamo a goderci il momento presente.
Bravo. Senti, sul palco avete portato del gran rap, che è una cosa davvero inusuale, nel senso che si sono visti tanti rapper, non tanto rap nella storia di Sanremo. Com'è stato portarlo e insomma, poi come ve la state vivendo come team voi?
Ma penso che la cosa più che ci caratterizza è che il brano non è nato per Sanremo, ma è nato per l'album di Sciablo, che ha fatto un lavoro per il suo album fantastico, lui ha ripreso veramente le sue sonorità più classiche, però con l'aiuto di musicisti mostruosi, di tutti i featuring giovani, il lavoro è davvero proiettato verso il futuro, pur avendo queste grandi, importanti radici ben piantate al suolo, e quindi il pezzo è così proprio perché non era nato per Sanremo. Di solito quando scrivi per Sanremo cerchi sempre di addolcire un po' la pillola, invece è super slengato, pesissimo.
infatti totalmente, devo dire che a me ha stupito anche un po' l'accoglienza, perché in realtà molto bene, direi, anche da questo punto di vista. Poi insomma, siete davvero una super squadra, ormai cioè, non c'è più tutto quel lavoro di rottura di muri da fare, no? Intorno all'hip hop. Posso dirti? No, vai, Torme.
Suono, eh? No, figurati. Sembra proprio sia sdoganato un suono. Finalmente, direi.
Finalmente.
Ce l'abbiamo fatta.
Ci abbiamo messo 35 anni, sarebbe anche ora. Tormento, prima dicevi, no, un pochino dell'importanza dei figli che ci tengono le orecchie fresche, le generazioni più giovani in qualche modo ci invitano all'ascolto di ciò che continua a succedere intorno alla musica, intorno a questa musica. In particolare Sanremo... ovviamente per chi calca quel palco poi ha tutto un, come dire, un rilievo all'interno della propria famiglia, famiglia vera. Che tipo di... come se la stai vivendo per esempio tuo figlio, che sappiamo tra l'altro essere super appassionato di musica, ma il fatto che tu sia lì, su quel palco lì, ancora peraltro...
Ma guarda, lui proprio cammina a un metro d'altezza, però vabbè, ricevo tutti i messaggi dei suoi compagni di scuola anche oggi, che mi pompano e fanno super complimenti. Comunque in terza media, bello vedere che i ragazzi così apprezzino anche un suono un po' più classico, perché la roba che piace a loro è veramente selvaggia e adrenalinica, sì, a livelli estremi, e quindi noi siamo un pelo più rilassati, però super, però bello, figlio proprio contento, anche perché io magari non ritiro, che ne so, il platino con Noiz, e lui è lì che mi dice: quando è che fai arrivare il platino che hai fatto con Noiz, che lo voglio in camera. Quindi è più gasato di me sulle cose.
Allora, senti, stasera lo hai detto, sei sul palco per, tra l'altro, questo doppia scelta musicale, un due classici, uno firmato Sottotono, quindi giochi davvero in casa con Amor de mi vida, e l'altro è proprio un brano di Neffa, altro classico del rap italiano, che è Aspettando il sole. Tormento, come te l'approcci anche a livello emotivo il palco di stasera?
Beh, io da fan proprio di Sanguinini, insomma, ancora prima la Rapadopa, veramente ci hanno cresciuto quei dischi, eravamo veramente piccolini quando uscivano, sono stati una grandissima scuola, quindi in realtà anche poi c'era comunque stato un po' di dissing, screzzi vari con Def all'epoca, e quindi oggi anche il suo abbraccio dopo le prove, per me da piccolo fan è stata veramente una grande emozione. Mentre invece per Amor de mi vida, grandissima emozione, perché abbiamo fatto questa version acustica, registrandola in studio, mi sono veramente emozionato, quindi spero solo che stasera appunto le emozioni non mi giochi brutti scherzi, perché il pathos è pazzesco, e quando si toccano questi argomenti come la mamma è un attimo. Sì.
È un attimo, questo ovviamente vale per tutti, mi raccomando. Ma al netto poi dei brani e di stasera, si sente ancora, ha raggiunto una certa esperienza, età, percorso artistico, l'emozione del palco di Sanremo in sé?
Il bello è che abbiamo una tale forza di gruppo che ci stiamo veramente approcciando sia all'esibizione, tutta la preparazione, in maniera proprio super easy. Si vede che quando entriamo sul palco abbiamo proprio voglia prima di tutto di far festa, come se fossimo in un club, che è il nostro ambiente naturale. Però dall'altro lato c'è quel momento sempre di pensiero così, c'è sempre, e penso che sia poi un po' la spinta che... ti spinge ad andare avanti, perché quell'adrenalina lì poi rimane per ore, per giorni, e anzi diventa una brutta droga, perché comunque dopo qualche giorno, quando hai il down, è proprio il palco.
Esatto, va bene Torme, grazie davvero di essere stato nostro ospite. Tormento stasera sul palco, insomma stasera è una serata divertente, ci sono i duetti e le cover, l'abbiamo detto, Amor de mi vida e Aspettando il sole, insieme a Neffa, ovviamente insieme a Gue, Sciablo e Joshua, grazie davvero, un grandissimo abbraccio, in bocca al lupo. E Tormento, non succede, ma se succede lunedì un richiamino di adrenalina, se vuoi te lo facciamo, una telefonatina,
un piacere, così facciamo un bel recap della settimana.
Bravo.
Sei il giornalista più pop dello stivale, quindi è sempre un piacere.
Ti voglio bene Tormento, un abbraccio.
Sì, di brutto.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Popolare numeri uno per sempre. Grazie.
Ciao Tormento. Ciao, ciao.
Ciao.
Strizzo per dare quello che ho, brucerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. È uno strizzo, qui la gente muore e vive, senza soldi alternative, l'unica cosa che so.
24 4 H7 su 7, no stop. Siamo sbatti, sbatti per arrivare al top. Tu fecciati certo, faccio parlare il mio flow. Non ti danno abbracci qua se da solo nel blocco. Io le mando baci, lei che per me la più hot. Mi dicevi taci, ora però sono il god. Qua giù odi, ami a giudicarmi, è Dio. Amo la mia mami, amo sti money e l'hip hop.
Io uno street song per dare quello che ho. Procerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. È una street song, qui la gente muore e vive, senza soldi alternative. L'unica cosa che so è
se suona dal basso questo gospel, è la voce di chi raccoglie le forze. Nonostante tutto mette da parte forze, qui vince la legge del più forte. È rap, è blues, è gin and juice. Fa il mio nome tre volte, Beetlejuice. Suona ancora più forte, bed and bougie. Rock and roll, lo sai, party and bougie.
La voce del blocco suona più forte. Per dare quello che ho, brucerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. È una street song, qui la gente muore e vive, senza soldi alternative. L'unica cosa che so è una street song, per dare quello che ho, brucerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. Qui la gente muore e vive, senza soldi alternative. L'unica cosa che so.
Ciao, la mia parola insieme a Gue, Joshua e Tormento, che ringraziamo ancora, Tormento, appunto, per la cartolina da Sanremo di oggi. Ma è già giunto il momento di voltare pagina. Apre oggi a Parigi una mostra particolare che è dedicata alla disco music, l'Expo Disco I'm Coming Out, e a Parigi in questo momento, e che ci ha già buttato un occhio, per noi c'è Marcello Lorrai. Ciao Marcello.
Ciao Matteo.
Ciao ciao. Allora, prima domanda, oggi è il 14 febbraio, lo ricordo per i più distratti all'ascolto che devono realizzare che è San Valentino e andare a recuperare in fretta qualcosa per la propria dolce metà, ma parto da qui anche perché non è un caso che questa mostra apra proprio oggi, giusto?
Sì, perché in effetti gli storici della disco music fanno risalire al 14 febbraio del 1970 la nascita praticamente del primo club di disco music, perché un certo David Mancuso a New York organizzò un party che si chiamava Love Save the Day nel suo loft, che poi diventò un club che si chiamò The Loft. Lui mixò dei dischi fino all'alba. La cosa ebbe molto successo. In quel momento lì, diciamo, non era ancora disco music, perché il termine poi viene introdotto successivamente, a quanto pare a partire da una classifica di Billboard, mi pare nel 74, che si specializza sui successi di discoteca, chiamandoli disco action. E da lì poi comincia a essere utilizzato il termine disco. In realtà, diciamo, la disco aveva già cominciato a esistere, anche se non con questo nome. E, tra l'altro, questa cosa di un David Mancuso che ha dato il là ai club, ai locali specializzati in disco music, che in effetti all'inizio sono stati spesso degli spazi marginali, dei loft, eccetera, eccetera, poi sono diventati le grandi discoteche, ci dice qualcosa di abbastanza importante, perché accanto alle origini afroamericane di questo genere, bisogna ricordare per esempio il ruolo che hanno avuto molti DJ, molti dei quali erano italoamericani.
E del resto, insomma, la figura di Tony Manero doveva essere ispirata anche a un certo tipo, magari, di discendenza. Adesso, scherzi a parte, dicevamo di questa mostra, che tra l'altro resterà aperta fino ad agosto, se non sbaglio, oltre il 17 agosto chiude alla Filarmonia,
sì,
di Parigi.
Sì.
Intanto cosa si trova al suo interno? Come è pensato il percorso?
Allora, intanto segnalo che la mostra è presentata da un'istituzione della musica a Parigi molto prestigiosa, che è la Philharmonie. Mm. La Philharmonie e la Cité de la Musique sono due istituzioni che hanno sede in spazi, in edifici, che costituiscono praticamente un unico agglomerato. La Cité de la Musique è stata inaugurata nel gennaio del 1995, e la Philharmonie 20 anni dopo, nel gennaio del 2015. E quindi questa mostra serve anche a festeggiare questi due anniversari. Mm. E diciamo così, la Disco Music è stata scelta proprio anche per il suo carattere di musica per fare festa in questa occasione. Ma però gli organizzatori, gli ideatori di questa mostra tengono a sottolineare, diciamo così, il carattere anche molto politico in realtà della Disco Music. Il percorso si articola in quattro parti. Una è dedicata appunto alle origini afroamericane della Disco Music, al fenomeno delle grandi voci che in molti casi sono state delle voci di cantanti donne nere, le dive della Disco Music. E la mostra, tra l'altro, sottolinea come i testi siano stati spesso sottovalutati, ma in realtà erano più ambiziosi di quanto in generale sia stato notato. La seconda parte poi si occupa del contesto sociopolitico, della militanza, di tutti i movimenti che c'erano sullo sfondo della Disco Music: il femminismo, le lotte per i diritti civili degli afroamericani, le lotte per i diritti dei gay, e in particolare si fa riferimento alla famosa rivolta gay di Stonewall contro le angherie della polizia. E fra l'altro poi gli organizzatori della mostra tendono non solo a voler ricostruire il contesto storico di, appunto, di lotte, di militanza che c'è dietro la Disco Music, ma nella presentazione della mostra ieri volevano anche legare questo all'attualità, dicendo: siamo in un mondo in cui Trump utilizza i Village People, che tra l'altro sono stati l'invenzione di due produttori francesi, per la sua festa di insediamento, volendo in qualche modo cancellare quella memoria storica di legame della Disco Music con un certo tipo di attivismo, di militanza, di movimenti politici. E poi c'è una parte che parla dei luoghi, quindi appunto i loft all'inizio e poi le grandi discoteche, e infine c'è una parte che si intitola Celebration, che rende omaggio alla continuità e alla globalizzazione della Disco Music. La Disco Music verso la fine degli anni 70 negli Stati Uniti conosce un rapido declino, ma in realtà nel frattempo aveva messo radici altrove, ha continuato a svilupparsi in Europa, in Asia, in Africa, ha continuato ad essere un simbolo, un riferimento per le comunità gay. E poi c'è stato un continuo ritorno della Disco Music dentro fenomeni di tipo pop o di musica elettronica, e bastino due nomi: Madonna e i Daft Punk, ecco.
Sì, i nomi sono tanti, soprattutto sono tanti gli episodi, no, legati ad alcuni passaggi particolari di alcune carriere. Ne hai fatto due nomi giganti, che effettivamente sono i primi che vengono in mente, però davvero è un po' un continuo ritorno e poi anche una continua influenza. Tornando alla mostra, ci hai detto quello che è stato pensato come percorso. A livello pratico, cosa si trova dentro? Cioè, una mostra per immagini, una mostra di suono? Che tipo di contenuti proprio si trovano?
Allora, è una mostra di fotografie, di filmati, di ascolti a due livelli, cioè chi entra nella mostra ha come colonna sonora per tutta la mostra una selezione di brani disco con particolare riguardo alle origini afroamericane del genere. Ma però poi ci sono tutta una serie di punti di ascolto con le cuffie su aspetti più specifici, per esempio ce n'è uno su i brani che in qualche modo James Brown eccetera eccetera hanno anticipato la disco music. È una mostra di fotografie, di filmati, dicevo, poi anche di tutto quell'arsenale di attrezzature, gli impianti di illuminazione rotanti, la diffusione del suono, eccetera, eccetera, addirittura gli arredi, i divanetti, le poltroncine tipiche delle grandi discoteche. E lì, per esempio, si fa un riferimento a una ditta torinese nata negli anni 60. Che ha sviluppato degli elementi di arredo e anche architettonici, certi tipi di capitelli, ma nel caso degli elementi di arredo, rifacendosi alla grande tradizione del design moderno italiano, proponendo appunto degli elementi di arredo architettonici che sono stati diffusissimi nelle discoteche italiane. E devo dire che poi la mostra, che ricorda che il termine discoteca è nato proprio in Francia nel dopoguerra, anzi molto prima, tra le due guerre, quando si cominciò a utilizzarlo per indicare una collezione di dischi, no? Come abbiamo sempre detto anche noi, nella mia discoteca, eccetera, sì, eccetera, o come si diceva un po' di più forse in passato per la mia generazione. Ecco.
Sta tornando perché stanno tornando i dischi fisici, per cui ecco, torna anche un certo vocabolario.
Esattamente. Dopodiché, discoteca è stato il termine utilizzato per i primi locali del tipo discoteca che sono nati proprio a Parigi negli anni 50. Ma la mostra ricorda anche il ruolo pionieristico che ha avuto l'Italia con i Piper, e poi il ruolo innovativo che ha avuto l'Italia per quanto riguarda l'Europa, un ruolo di avanguardia nel concepire tutta appunto la strumentazione necessaria per le discoteche, quindi la diffusione del suono di tipo immersivo, le luci, eccetera, eccetera. Ecco.
Io ti ringrazio, Marcello, per questo racconto. Ricordiamo l'Expo Disco Music, I'm Coming Out, il sottotitolo. Io chiuderei proprio con I'm Coming Out, pezzone incredibile. Grazie davvero per questo racconto, goditi Parigi. Insomma, oggi è San Valentino, il giorno perfetto per godersi Parigi.
Ed è anche una bellissima giornata.
Ecco, piantala un po' di invidia, visto che insomma già il fatto di essere a Parigi non basta. Grazie Marcello, un grande abbraccio.
A te, grazie. Ciao.
Ciao.
Time has come for me to break out of the shell. I have to shout that
Diana Ross, I'm Coming Out. Chiudiamo qui la prima mezz'ora di Jack. Adesso arriva 1:11 di pubblicità. Ma state lì perché abbiamo ancora tante cose, come vi anticipavo, di cui parlare e da approfondire. 1 minuto e torniamo.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Do you mean it when you say it? I believe it, 'cause you're my fucking favorite. I took the bait, I licked the poison, baby, over and over again. Over again, yeah, 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 oh. Run it back, let me see inside. Take a placebo when we ain't feeling so. Shit feels so different when it's prime time. When it's up front, they report a lie. They don't give a fuck, though, and even lie. Fuck around and die over community dick. Never fight over community dick. Fuck a chopper on my knee and stick. Yeah, clash keep my nigga tricking. Yeah, nasty, I'm finding them thick. It's 6 blunts in and I'm overthinking. Did you mean all that shit you said the other day? Was you just talking, though? You try no swing my way. I gotta know, 'cause when you look at me that way, start doing numbers in my head, I calculate how many ways can you take me down, down, down. Oh, I'm not thinking straight with you around. Daddy, tell me, am I your fucking baby? I miss the days when you no balls to show up. Shit feels so different when you're so tired. When you caught up feeling conjured, daughters of the death. Did you mean all that shit you said the other day? Was you just talking, though? You try no swing my way. I gotta know, 'cause when you look at me that way, start doing numbers in my head, I calculate how many ways can you take me down.
Take You Down, SZA, uscita in questi giorni con la versione deluxe di SOS. Questo è Jack, la seconda parte del magazine musicale di Radio Popolare. Come vi dicevo in apertura, ci capita ogni tanto di discutere un pochino in redazione, perché di lavoro proviamo a raccontare la musica e il suo evolversi quotidianamente qui a Jack. Ci capita di chiacchierare di come proprio il racconto della musica e la sua proposta sia cambiata negli anni, e uno degli argomenti che spesso viene fuori è quello che ha rappresentato e che è stata MTV a livello internazionale, ma anche in Italia. Ecco, oggi torniamo in qualche modo a parlarne. 25 anni fa circa Massimo Coppola iniziava l'avventura di Brand New su MTV, e in occasione dei 25 anni dalla prima puntata ha deciso di trasformare il tutto in New Brand New, una versione dal vivo del programma di 25 anni fa, sostanzialmente un monologo che porterà in giro e tra l'altro arriverà anche a Milano al Santeria il 25 marzo. Intanto però, fortunatamente, abbiamo l'opportunità di parlarne proprio con Massimo Coppola, e quindi ben ritrovato Massimo, ciao.
Ciao, buongiorno. Posso soltanto dirti che il 25 marzo è sold out e abbiamo una nuova data il 20 marzo, così.
Stupendo! Allora, partiamo con un'ottima notizia e anche con una notizia che racconta di quanto in realtà sia rimasto un legame, no? Con un certo modo di portare non solo la musica in TV, ma anche un certo stile nel presentarla. Io avevo 15 anni, per cui Brand New me lo ricordo benissimo, e ricordo benissimo anche quella fase di MTV in cui ancora aveva un'enorme rilevanza, stavano per succedere un po' di cose che poi avrebbero avuto un peso anche nel modo in cui la musica viene fruita. Posso chiederti però da dove è partita l'idea di riportare tutto in una dimensione teatrale?
Ma in realtà È una domanda complessa, adesso che riuscire a capire quali sono le motivazioni che ci portano a fare le cose è complicato. Sì. Ma detto questo, da un punto di vista proprio del senso, penso che Brand New sia stata una delle ultime community prima della dittatura delle community, nel senso che i social non c'erano ancora, ma era una comunità che era piuttosto, insomma, come dire, aveva dei legami piuttosto intensi, nonostante il mezzo fosse quello di un tempo, cioè la televisione, per di più poi il mio era un programma molto, molto freddo, se vuoi, molto distaccato, io stavo lì, ma in realtà poi il legame era molto forte, come appunto ho potuto vedere lanciando questa idea vagamente suicida, e quindi totalmente in linea con Brand New e con la persona che ero quando lo scrivevo, lo conducevo. Ma in realtà è la curiosità di vedere come si troveranno tra di loro quelli che mi guardavano. Ecco, questa idea.
È una cosa molto curiosa, perché è andare davvero a recuperare quella che è una comunità, come giustamente stavi dicendo, e portarla a un confronto reale, che peraltro con l'evoluzione delle reti sociali il confronto reale poi è quello che alla fine forse manco ce ne accorgiamo, però un pochino manca. Com'è stato per te rimetterti a lavorare e soprattutto riportare uno sguardo 25 anni dopo, perché poi cambiamo magari anche come persone, anche come professionisti, su quel periodo lì?
Ma sai, l'attitudine è sempre la stessa, nel senso che sto scrivendo con i miei due soci, compari di Misfatto del tempo, che sono Giovanni Robertini e Alberto Piccinini. No, l'idea è sempre quella, comunque avere uno sguardo radicale, dire le cose dritto per dritto, che è una cosa che oggi manca moltissimo, la radicalità del linguaggio, che poi si riflette anche nell'assenza di un agire politico radicale. Non so come dire, il discorso in realtà è politico, io non condivido affatto per esempio il linguaggio morbido o aperto rispetto ai diritti delle persone non eterosessuali, perché nel momento in cui tu apri la discussione stai legittimando una posizione diversa dall'unica che si può avere, ovvero che non c'è una posizione, semplicemente è un non tema, non esiste. Certo. È rilevante quale sia il tuo orientamento sessuale rispetto a qualsiasi diritto abbia una persona che si definisce eterosessuale. Ora, questa radicalità che manca nel linguaggio politico della sinistra italiana, lo sappiamo bene, noi l'abbiamo applicata sempre a tutto. Ovviamente è più semplice farlo per gioco, no? Contro le mode, le tendenze, delle quali alla fine eravamo vittime noi stessi, ovviamente. Ma in generale proprio la radicalità del discorso è una cosa che secondo me contraddistingue a quel tempo Brand New, e che è rimasto comunque un mio modo di esprimermi fondamentalmente. Ragioni e trae delle conseguenze che sono radicali. Cioè io non parlo con chi ha qualsiasi tipo di dubbio sull'estinzione di qualsiasi diritto solitamente, diciamo, tradizionalmente in questo paese ha esclusivo appannaggio degli eterosessuali, chi è eterosessuale non si definisce, cioè non ci parlo proprio. Allora, quando sento le persone di sinistra dire no, sì, fare distinguo, eccetera, come sulla guerra, per esempio, no, non ci sono distinguo. Gaza è stata rasa al suolo, fine. Punto. Bisogna dire le cose dritto per dritto, e noi amiamo dire le cose dritto per dritto, e pensiamo che sia utile soprattutto.
È una cosa che secondo me si è un po' persa anche con il tempo, ma solo da una parte. Cioè, oggi c'è chi parla dritto per dritto, ma sta tutta di là. Noi
sì,
abbiamo sempre...
Quello è il problema.
Esatto.
Cioè, mentre i fascisti hanno iniziato a spostare sempre più in là la linea, no? dell'accettabile,
sì.
E noi invece, che eravamo su una linea non solo accettabile ma necessaria, ci siamo ritirati verso il centro. Questo ha spostato il linguaggio verso destra. Sì. Nel momento in cui... questa gente può dire delle enormità come quelle che vengono dette quotidianamente sugli immigrati, su LGBTQ+, tutto quello che vuoi, e invece noi siamo sempre lì a balbettare, sempre più pronti a fare dei compromessi che dove ci ha portato.
Esatto, no, ma infatti c'è, per chiusare tutto questo, le bestialità enormi di cui parlavi spesso sono anche accompagnate dal fastidioso "dice quello che tutti pensiamo ma non abbiamo il coraggio di dire". No, il problema è che io penso un'altra cosa, ma è vero che forse non abbiamo il coraggio di portarla fino in fondo con una certa, come dire, visione un po' più granitica, o almeno comunicazione un po' più granitica e convinta delle proprie idee. Ma torniamo un attimo, anzi torniamo decisamente a Brand New, perché sono tante le cose di cui insomma, che venivano portate al centro, le mode, la cultura, ovviamente la musica. Com'è stato ripensarlo inserendolo nel contesto attuale. Quindi c'è uno stile sicuramente anche comunicativo, una scelta determinata, però c'è anche un contesto che è cambiato anche esteticamente da un lato, ma anche da un punto di vista di suono dall'altro.
Ma non so, nel senso che non anche qui per convinzione non ho mai avuto la pretesa, ma nemmeno caduto nell'errore di pensare di poter definire un'epoca, un momento, una tendenza, una cultura come qualcosa di onnicomprensivo. Quindi è vero che oggi si è passati a un mondo non più lineare, cioè il tempo non è una successione di eventi ma una contemporaneità di punti coesistenti, no? Sì. Non esiste più in qualche modo. Quindi questo è un dato di fatto talmente come dire, smisurato, no? Quasi va dato per scontato, per cui non ti so dire, cioè quello che posso dirti è che si è passati dalla successione alla compresenza, per cui le sottoculture che prima magari, sottoculture in termine, insomma, con un'accezione positiva, che prima erano successive o come dire in competizione tra loro, oggi esistono felicemente nelle loro isole, quindi diciamo che nel risico attuale nessuno riesce a raggiungere il suo obiettivo, cioè nessuno conquista la Kamchatka.
Rimane. Ma anche perché nessuno mira esattamente alla Kamchatka, se si riesce a portare avanti, no? Se i vari punti coesistono,
sì, hanno... si mira ad accumulare carri armati.
Esatto, tra l'altro in senso figurato e non. Ma tornando allo spettacolo, che tipo di impostazione avrà? Cosa ci dobbiamo aspettare a livello anche proprio pratico?
Ma guarda, quello che farò sarà riportare in scena la mia inadeguatezza, che se già era abbastanza leggibile attraverso lo strumento televisivo, qui lo sarà ancora di più perché avrò di fronte delle persone, quindi fondamentalmente sarà un racconto, esattamente come era un tempo Brand New, con un presente dilatato che include anche dei pezzi del tempo, quindi può essere anche una specie di back to back, se vuoi, dal punto di vista più idiosincratico, appunto, che di giudizio, di evoluzione. È ovvio che non so, a Brand New parlai per la prima volta dell'algoritmo di Amazon: se ti è piaciuto questo, compra questo, no? Era appena nato. È chiaro che puoi fare un discorso in Spotify, no? Nel senso che quello era l'inizio dell'algoritmo. Sì. Adesso l'algoritmo è tutto, per cui questo c'è naturalmente anche il gioco, il divertimento e l'autoironia che sempre ci hanno contraddistinto, soprattutto c'è autenticità, nel senso che io dirò come sempre solo cose che mi convincono e mostrerò le mie emozioni in maniera molto, molto trasparente, perché comunque sono piuttosto emozionato da questa cosa, anche perché appunto sono 10 date, se ne stanno aggiungendo ancora altre, incontrerò un sacco di persone e quindi sarà una cosa... siccome per me è importante, cioè quando incontro un essere umano sento che sto incontrando un essere umano. Pensa quando incontri 300 tutti insieme che sono lì per ascoltare te.
È una gran figata.
Emozionante.
E infatti io non vedo l'ora di esserci al Santeria ad assistere a una delle due serate. Adesso vediamo anche di selezionare.
Sold out, quindi...
Esatto, 25 sold out, vengo il 20, segnatevelo, 20 marzo. Ti chiedo un'ultima cosa, virerei sulla musica e ti chiederei di consigliarci un brano con cui chiudere questa chiacchierata che per te in qualche modo ha un'attinenza con Brand New e forse magari anche con il periodo in cui hai portato questa
del
cosa.
Tempo? Non di oggi, del tempo?
Come preferisci? Che comunque secondo te ha un link con Brand New.
Allora, guarda, facciamo così. Scegli un pezzo qualsiasi da Key Day, da Radiohead, che è il disco di quel periodo. Perfetto. È uno dei miei dischi preferiti.
Super. Grazie mille davvero, Massimo Coppola. Un grandissimo abbraccio e ci vediamo a Santeria.
Ci vediamo a Santeria. Grazie infinite.
Ciao Massimo.
Ciao.
Everything in its right place. Radiohead. Ovviamente Kid A, l'album da cui è tratta. Grazie ancora ovviamente a Massimo Coppola anche per i suggerimenti. Voltiamo nuovamente pagina. Abbiamo parlato spesso dei kneecap negli ultimi mesi, anni, direi, paio d'anni. La band irlandese, ricorderete, di Belfast, decisamente repubblicana nel senso irlandese del termine, che è uscita tra l'altro con un disco l'anno scorso, Fine Art, nel quale siamo entrati e di cui abbiamo parlato. C'è un altro progetto di cui abbiamo parlato meno, che in realtà è un film, uscito anche questo l'anno scorso, nel 2024, che racconta un po' il loro percorso. È un film con una storia interessante ci facciamo raccontare da una persona che ha parecchi intrecci sia con la storia che con i kneecap. Benvenuto Luca Galantino.
Ciao, buongiorno.
Partiamo un po' dalla tua storia di intrecci. Cos'è che ti unisce ai kneecap?
Innanzitutto il quartiere. Io sono per metà irlandese. Mia madre ha vissuto a Belfast, sono cresciuto lì con i miei nonni. E sono cresciuto nella parte, diciamo, del quartiere cattolico, la Gaeltacht Quarter. Che appunto è lo stesso da cui sono un po' emersi i kneecap. Tra l'altro abbiamo, amicizie in comune. Io sono cresciuto in Cavendish Street, che è West Belfast piena, quindi proprio a 300 metri da dove stavano loro. E appunto tra conoscenze in comune e sia per vicinanza geografica, diciamo, che poi uscivamo più o meno agli stessi posti. Soprattutto con DJ Pruvai, che ha più alla mia età, per cui siamo cresciuti proprio stessi posti, stessi quartieri, stesse conoscenze. E poi anche in parte lavorative, tra virgolette, nel senso che un ragazzo che collabora spesso con loro, fa il loro backstage dei tour, eccetera, eccetera, ha lo stesso lavoro, quindi fa il filmmaker. E per cui è capitato di sentirci, scriverci, aggiornarci, e quindi insomma conosco molto bene l'environment, diciamo così, e soprattutto veniamo dallo stesso hood, diciamo così.
Sì.
E appunto li conosco abbastanza bene, li ho seguiti dall'inizio, soprattutto anche da prima di Fine Art, che è stato,
sì, certo,
film. Quindi anche un po' dalle origini, proprio dai concertini, nei lock-in, dei pub chiusi, centri sociali, via dicendo.
Allora, veniamo un po' all'altro loro progetto, che come dicevamo è questo film uscito l'anno scorso, che li unisce da un lato a Michael Fassbender e dall'altro a una strana causa legale. Ci racconti un po' la storia del percorso di kneecap, inteso come il film?
Sì, il film innanzitutto è un lavoro che loro hanno portato avanti un po' all'inizio, un po' per gioco, nel senso che loro hanno iniziato un pochettino a scriversi questa storia, che di fatto è la loro storia, il loro biopic, romanzandolo leggermente, con l'intento di dare ancora più enfasi e un megafono ancora più ampio a quello che poi è il tema centrale della loro produzione artistica, che è questo discorso repubblicano, indipendentista, e di recupero soprattutto della cultura irlandese intesa come cultura gaelica. E per cui loro praticamente hanno iniziato a sviluppare questo progetto anche come dire come un po' un'opera di tra virgolette propaganda barra protesta e hanno praticamente iscritto diciamo così l'opera in quanto opera prima rientrava nei canoni di un bando statale quindi UK e hanno iscritto questo progetto appunto a questo bando appunto gestito dal segretario di Stato inglese, quindi sì. Diciamo tra virgolette dal nemico.
Esatto.
La provocazione è stata la provocazione era ovviamente quella di portare un'opera che all'80% è parlata in gaelico e che anzi nella sua storia racconta proprio l'utilizzo del gaelico come arma tra virgolette di protesta contro quello che un tempo era l'imperialismo britannico, che però adesso è comunque una forma di controllo, diciamo così, su una parte consistente di Irlanda, e quindi hanno un pochettino lanciato questa provocazione di chiedere dei soldi dal nemico per finanziare un'opera che lo demoliva letteralmente.
Nel modo in cui gli irlandesi lo sanno fare, tra l'altro. Il punto è che l'hanno vinto il bando.
Il bando l'hanno vinto, esatto, e a quel punto è nata la querela, diciamo, perché una volta vinto il bando, lo stesso segretario di Stato che aveva lanciato il bando, Kevin Benedoc, si è opposta, si è messa di traverso alla signatura di questo bando, considerando il film Settarian, ora non mi viene in italiano ovviamente, considerando il film una sorta di appunto per quello che è di fatto, cioè un atto di protesta, un atto un po' secessionista, e hanno diciamo bloccato i fondi, questi 15.000 sterline che di fatto non sono più stati erogati, e da qui è nata una causa legale che NICAP hanno portato avanti con ovviamente l'appoggio poi a livello di istituzioni di tutto il mondo filo irlandese in Antrim, che è quella che formalmente viene definita Irlanda del Nord, e quindi è nata un po' una causa politica dove di fatto un gruppo di tre ragazzini di West Belfast, cresciuti un po' così letteralmente per strada, è riuscito a fare una cosa che a livello politico ha una valenza estremamente importante, cioè sono riusciti a portare in tribunale e a vincere una causa di fatto contro il Regno Unito.
Sì, tra l'altro immagino un tribunale del Regno Unito, perché per obbligare il ministero a elargire i soldi devi
sì,
farne
sì, parte. Sì, per tutto cui... quanto è successo tutto a Belfast e sì. Anche questo a livello simbolico per noi ha una valenza clamorosa, perché diciamo che anche in situazioni molto più pesanti, anche casi di terrorismo prima del ceasefire, quindi prima della diciamo della normalizzazione, quando di fatto c'è comunque, e si parla di non mille anni fa, io rientro nella prima generazione del ceasefire, cioè nel senso si parla di anni 90, che è una storia molto poco conosciuta fuori dall'Irlanda, quindi è una cosa estremamente recente. E tendenzialmente tutti i processi, tutte le cause importanti, proprio per evitare la geolocalizzazione, venivano fatte tendenzialmente a Londra.
Certo.
E il fatto invece di aver ottenuto che il processo si facesse a Belfast, quindi che in una città con mille contraddizioni, con mille conflitti, con mille separazioni, tu portassi un processo al governo inglese, al governo britannico, e che il tribunale britannico di Belfast praticamente ribaltasse tutto, cioè praticamente facendo vincere la causa contro se stesso, di fatto è stata politicamente a livello sociale una cosa abbastanza clamorosa.
Ovviamente.
Tra l'altro, girano i video dell'arrivo in tribunale con Hammer, balaclava, fumogeni e casino.
Soliti zar.
Sì, per chi se l'è perso è divertente, molto divertente vederlo.
Andate a recuperarli. Bella anche la dichiarazione, devo dire molto irlandese: abbiamo preso 15.000 sterline dalla scorta del re, che non è male come immagine.
Sì. Tra l'altro loro hanno questa capacità, secondo me, che poi è la cosa che per me lo rende un progetto estremamente importante a livello anche culturale, oltre che musicale, oltre che di folklore, è che loro hanno trovato questo modo di portare un linguaggio estremamente giovane, estremamente disruptive, eccetera, eccetera, senza però perdere il contenuto. Loro sono, al di là dei testi, dei temi, che è tutto molto eccessivo, molto ignorante, andate a vedere cosa dicono, perché, perché poi i temi di cui parlano sono portati avanti con una maturità importante, soprattutto pensando all'età. Stiamo parlando di ragazzi che hanno 30 anni scarsi.
E, no, ma poi ragazzi, seguiteli sui social, sono appena stati in Groenlandia riconquistandola praticamente prima che ci arrivi qualcun altro, piantando bandiere della Palestina, cioè veramente dei cortocircuiti culturali geniali, i Niqab sono davvero tanta roba. Ti faccio un'ultimissima veloce domanda, abbiamo anche nominato Michael Fassbender in questo progetto.
Sì. E anche lui, vabbè, nel senso, qui la storia sconfina nella leggenda, nel senso che ovviamente stiamo parlando di un attore cioè, internazionale con delle origini irlandesi, a cui sono arrivati con dei giri clamorosi, perché chiaramente tutto il film è stato inizialmente autoprodotto, cioè inizialmente è stata una cosa tirata assieme con i proventi dei primi concerti, dei primi contratti discografici, chiaramente non multimilionari, certo. E l'arrivo a Fassbender è stata una cosa anche lì molto significativa, secondo me, perché è stato un passaparola di fatto, cioè hanno trovato un amico regista che è andato a fare la cosa che tutti noi filmmaker proviamo a fare almeno una volta nella vita, cioè di andare a bussare alla porta del nome importante dicendo: oh, ho scritto questa cosa, se ti fa piacere leggila. E sono riusciti a far sì che questo succedesse, ed è successo che Fassbender ha detto: ok, sì, ci sto. E chiaramente l'aver portato un nome importante nel progetto ha permesso poi di trovare investitori, budget e tutto quanto per fare il film a regola d'arte. E attenzione, il film è candidato agli Oscar,
ecco, per dire,
nero, quindi, nel senso, il film è un film da vedere,
sì.
Al di là dell'interesse che può avere la storia, anche a livello proprio tecnico, narrativo, sì. Quanto un film molto 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 figo. I'm sorry per voi che dovete vedervelo sottotitolato, chi può, quelle 8000 persone sul pianeta Terra
che capiscono
e come me possono guardarlo in gaelico, ha chiaramente un peso diverso. E però ecco, un film che al di là dell'aspetto del gaelico, appunto, è bello, cioè un film, è una bella storia girata da Dio, interpretata anche bene, e soprattutto mette un po' uno spotlight su una parte di storia d'Europa che veramente in pochi conoscono,
sì,
approfonditamente.
Sì. Ti ringrazio Luca per questo racconto, andate a cercarlo, Niqab non è facilissimo in Italia, è stato distribuito veramente poco, ma sicuramente, visto che insomma ci sono gli Oscar e tutto, in qualche modo tornerà, ci arriverà di nuovo.
A marzo, secondo me, ovunque.
Esatto, grazie mille. Speriamo. Grazie Luca, un grande abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Eccoli qua. Loro sono i Niqab, ce la teniamo sotto mentre vi saluto. Sta abitudine di sforare la devo perdere. Ma quanta roba avevamo oggi da condividere? Dite che roba. Siamo arrivati alla fine di Jack di questo pomeriggio. Trovate tutto in podcast sul sito e sull'app. Trovate la playlist, per cui qualcuno si è complimentato, grazie. Ma insomma, era modellata sui contenuti. La trovate su Spotify e su Instagram. Seguite i profili Matteo Villaci, eh. Cercatemi, trovatemi, seguitemi, e tutta la musica la condividiamo anche lì. Torniamo domani. No! Domani è sabato. Torniamo stasera con WH alle 23 e poi lunedì a partire dalle 14 con una nuova settimana di Jack. Ora la linea Elisa Gracia al suo Playground. Un abbraccio a tutti, ciao.